Va ora in onda. Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.
Care amiche e cari amici, ascoltatori di Rete Toscana Classica, un saluto da Alberto Battisti e da Giovanni Mori, che ci segue in cabina di regia con la consueta sagacia. Tra pochi giorni, come tutti sanno ormai da tanto tanto tempo, ricorre il 100° anniversario della morte di Giacomo Puccini. E in questa nostra trasmissione di novembre abbiamo deciso di prestare omaggio anche noi per l'ennesima volta, perché Rete Toscana Classica quest'anno Puccini l'ha onorato in tutti i modi, davvero. Ma questa opportunità mi arriva in particolare da una commissione che ho avuto qualche giorno fa dagli amici della Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa, questa importante istituzione accademica di perfezionamento che tutti conoscono, una delle vere glorie, diciamo, delle istituzioni universitarie italiane, per un seminario che riguardava la musica e i bambini, ma in termini proprio di utilizzo delle voci bianche nei vari repertori. E allora a me è toccato una speciale, direi molto originale, commissione su Puccini e le voci dei bambini. Lì per lì sono rimasto un po', come dire, interdetto, perché non è la prima cosa che viene in mente parlando di Puccini o ascoltando Puccini che abbia utilizzato le voci bianche, ma in realtà ci sono, e come, sono luoghi anche famosissimi, celeberrimi, dei suoi capolavori teatrali. Ma allora mi è venuto in mente fare un excursus su questo argomento, partendo proprio dai primi esempi di utilizzo delle voci bianche nel teatro d'opera. Sia ben inteso, nel teatro d'opera l'utilizzo di questi bambini cantori è tutt'altro che semplice, perché provare, gestire i calendari e i piani di prove, appunto, con la presenza di infanti è tutt'altro che semplice. Si possono anche sottoporre, come dire, a lunghi momenti di tedio, perché c'è da attendere il proprio turno, eccetera. Ci vuole una grande disciplina, naturalmente. Ci vuole anche una preparazione musicale all'altezza del compito. E quindi quando un compositore nell'Ottocento, alla seconda metà dell'Ottocento in particolare, decideva di impiegare le voci bianche, insomma, correva un certo rischio e metteva il teatro sempre e comunque in una situazione abbastanza complicata. Ecco, la gestione in un ambiente così variegato e soprattutto così composito come la produzione di un teatro di un'opera lirica, avendo a che fare anche con la custodia di bambini, la gestione di queste voci, insomma, è un impegno non indifferente. Chi ebbe per primo l'idea di mettere dei bambini in scena durante un'opera al fine di vivacizzare quell'aspetto realistico, quella rappresentazione di una scena di vita vissuta, in particolare di una piazza al sole meridiano dell'Andalusia, fu Georges Bizet, ovviamente. Tutti lo ricorderete, come nel primo atto ci sia una banda di monelli che fa finta di fare i soldati, che si presenta marciando con dei couplet deliziosissimi e facendo appunto i soldatini in mezzo a questa piazza in cui la gente passa e va su e giù sotto questo caldo tipicamente meridionale del Mediterraneo del Sud. Ecco, questa scelta lasciò il segno. Questi bambini non furono così un accessorio irrilevante, anzi, vedremo subito dopo come qualcun altro si mise su quella strada e adottò, cooptò, diciamo, la soluzione di Georges Bizet in Carmen, per avere lo stesso effetto, diciamo, di squarcio di vita su una piazza dove i bambini giocano. Cominciamo intanto con Avec la Garde de Montante di Bizet, e qui Claudio Abbado, che dirige la London Symphony Orchestra, nella leggendaria interpretazione che fu presentata prima al Festival di Edimburgo e poi fissata in disco. Erano i Monelli, Le Gamin della Carmen, primo atto, sotto la direzione di Claudio Abbado, e da questi Monelli, dicevo prima, procede una serie di repliche di questa soluzione, e una riguarda per l'appunto Piotr Ilyich Tchaikovsky. Carmen è del 1875, mentre La Dama di Picche è del 1890, e quindi 15 anni dopo, ma l'impressione che suscitò in Tchaikovsky, come in tantissimi altri naturalmente, la non immediata, sia ben chiaro, ma poi inarrestabile diffusione del capolavoro di Bizet, è qui chiarissimamente testimoniata da una replica assoluta. I bambini che giocano, anche in questo caso, a fare i soldati nella scena d'apertura, che è una scena all'aperto, appunto, una scena su una piazza, dove, accompagnati dalle loro bambinaie, questi ragazzini russi sono molto più disciplinati rispetto a quelli spagnoli, che non hanno invece il privilegio di essere accompagnati dalle loro bambinaie. Ma nella società rappresentata da Tchaikovsky invece sì, eccoci allora nel primo atto, nella prima scena della Dama di Picche. Thank you. era Seiji Ozawa che dirigeva la Boston Symphony Orchestra in questa edizione della Dama di Picche, con i bambini soldatini che marciano esattamente come fanno quelli della Carmen di Bizet. E a questo punto arriviamo, 6 anni dopo la Dama dei Picche, alla scelta molto più coraggiosa di Giacomo Puccini di inserire i fanciulli nel quadro animatissimo, coloratissimo, della vigilia di Natale nella Bohème. Da una parte abbiamo il Café Momus, dove si ritrovano i nostri giovani eroi del dramma, quindi Rodolfo, Mimì, Collin, Chonard e Marcello, e lì apparirà poi l'altro pezzo, diciamo un pezzo di lusso della combriccola, cioè Musetta, che canterà il suo meraviglioso valzer lento quando Membò soletta per la via. Ma in questa scena c'è anche tutta la vivacità, appunto, e l'eccitazione dei venditori ambulanti, dei giocattoli che vengono offerti ai bambini, ghiotti di questi giocattoli, non solo, ma anche dei dolci che naturalmente sono abbondantissimi. È una vigilia di Natale nelle strade del quartiere latino a Parigi. Il tutto dà vita a un audacissimo contrappunto scenico, dove tutti questi inserimenti sono calibratissimi e calcolatissimi, ma richiedono davvero una grandiosa architettura musicale e mettono anche a serio cimento gli interpreti, naturalmente. E i bambini accrescono questo cimento di non poco, perché questi bambini non stanno lì tutti in marcia per benino ordinati come nelle due opere che ho citato prima. Qui questi bambini scorrazzano per il palcoscenico, chiedono la tromba, il cavallin, vogliono tutto quel che appare in questa ben di Dio della vigilia di Natale, e quindi Puccini restituisce a questi fanciulli la loro vivacità, la loro incontenibile felicità anche dell'attesa della grande festa e dei regali, soprattutto con le mamme disperate che cercano di tenerli un po' al guinzaglio. Ecco, sentiamo l'inizio del secondo atto di Bohème.
Se fa sera
era l'edizione di Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker, quella con Luciano Pavarotti, Mirella Freni e Rolando Panerai, meravigliosa edizione di Bohème. E andiamo avanti con Bohème, proprio in quel piccolo cameo che è dedicato al venditore di giocattoli, che arriva sulla scena e Parpignol, viva Parpignol, sentiamo.
Signorina mi dica d'onorare le ha fatto il suo Rodolfo.
Una cuffietta mi zitta e parlosa reca manco, e mi da belli bruni ben si fonde. Da tutto tempo di cuffietta e cosa desia, ma mi da
sempre da Bohème, secondo atto, l'apparizione di Parpignol e i bambini che si eccitano moltissimo perché il venditore di giocattoli è naturalmente il preferito fra tutti, si dimenticano le leccornie e i dolci e si gettano su questi oggetti del desiderio. Ma non solo, non bastava questo per la formidabile, affollatissima e complicatissima scena del secondo atto con questi due piani, no? la gente, la folla, i bambini, le mamme, i venditori, e dall'altra parte invece in primissimo piano il Caffè Momus con le vicende le microstorie, diciamo così, dei nostri bohemien. C'è anche un terzo piano che si sviluppa nelle ultimissime pagine di questo atto, negli ultimi due minuti e mezzo esattamente, dopo che è arrivato appunto il conto da pagare al Caffè Momus, che lascia tutti un po' interdetti e viene poi scaricato graziosamente da Musetta sul suo protettore, dal Cindoro, in questo frangente però ancora su un altro piano sonoro, con quindi una vera e propria spazializzazione delle fonti musicali, delle fonti sonore, Puccini fa intervenire la parata della banda, la sfilata della banda, facendola ascoltare da lontano prima, poi rompere a piena forza nel mezzo della scena e poi dopo andarsene via, mentre fragorosamente l'orchestra taglia corto con gli accordi finali e chiude il sipario a tutti gli effetti. Questa scena, tra l'altro, anticipa un altro grande momento musicale, però questa volta sinfonico. nei Trois Nocturnes, Debussy, che però sono stati composti dopo, pochissimo dopo, Bohème di Puccini. Nel secondo di questi Nocturne, Fête, feste, si riproduce l'evocazione appunto di una banda, un 14 luglio si potrebbe immaginare, la festa nazionale francese, che arriva da lontano, sfila davanti, per modo di dire, cioè nella nostra fantasia, ma nel crescendo sonoro, e rompe e poi se ne va e si riallontana. E chissà che Debussy non abbia tratto ispirazione proprio dal recentissimo capolavoro di Giacomo Puccini. Ancora una volta Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker e tutta la massa, diciamo, degli interpreti corali, delle piccole parti e dei cantanti, naturalmente. Le ultime pagine del secondo atto di Bohème di Puccini. Stiamo parlando in questa trasmissione del rapporto di Puccini con le voci bianche, qualcosa di abbastanza, non dico inedito, ma insomma trascurato quantomeno dai tanti aspetti che vengono messi in luce e sono rintracciabili nella meravigliosa ricchezza di idee del teatro pucciniano. Siamo ancora di fronte a una banda, potremmo dire quasi, di Monelli, ma questa volta in abito da chierichetti, cioè da cantori, nella Tosca, lo sapete tutti, tutta qui la cantoria, quando il sacrestano convoca per allestire in 448 il Tedeum celebrativo di quella che si suppone erroneamente la vittoria contro Napoleone nella battaglia di Marengo degli eserciti della coalizione antifrancese, in particolare degli austriaci, naturalmente. Nel corso dell'opera arriverà poi la vera notizia, rovesciata, quindi Bonaparte ha invece bastonato il nemico nella battaglia di Marengo. Ma fino a questo momento tutti pensano che la reazione abbia vinto, e allora si celebra il Tedeum, il celeberrimo, meraviglioso, potentissimo, una delle grandi scene del teatro musicale di tutti i tempi, il Tedeum in Sant'Andrea della Valle, e la convocazione di questi cantori, che sono un po' scatenati come tutti i bambini, diventa una specie di girotondo, una ridda in chiesa a far festa per la festa imminente, anche perché quella sera ci sarà gran fiaccolata, veglia di gala a Palazzo Farnese ed una inedita nuova cantata con Floria Tosca. E c'è accidenti, addirittura Floria Tosca che interpreta una nuova cantata. E nelle chiese, inni al Signor. E questa girandola di bambini intorno al sacrestano, questo capogiro che prende improvvisamente, tra l'altro uno dei luoghi più difficili tecnicamente da realizzare, proprio perché richiede una precisione estrema in un tempo molto vivace, in un ritmo anche molto complesso. Questa scena è ancora una volta debitrice della Carmen di Bizet, di quei monelli che erano in strada, anzi in piazza, a fare i soldatini. Però qui Puccini reinventa la cantoria, appunto con i loro abitini da chierichetti, e dà uno squarcio di vita, di felicità, di energia infantile prodigioso, una specie di iniezione di brio nel primo atto della Tosca in chiesa, quella chiesa dove è già successo di tutto, dagli amoreggiamenti e palpeggiamenti di Cavaradossi e Tosca, dalle fughe di galeotti che si vestono da donna, lasciamo perdere, è una serie di profanazioni, come abbiamo detto in una trasmissione di qualche tempo fa. Ma questa è un'altra delle piccole profanazioni, l'esplodere della gioia irrefrenabile dei cantori, dei piccoli cantori, ma che è strategicamente utilissima e posta con grandissima sagacia da Puccini immediatamente prima che la porta riveli l'arrivo del capo della polizia, il barone Scarpia, che esordisce con un rimprovero minacciosissimo: un tal baccano in chiesa, bel rispetto, mentre l'orchestra tutta fa risuonare a piena forza il tema proprio del barone Scarpia, del barone Vitellio Scarpia, il genio del male, l'incarnazione del diavolo, il diavolo e l'acqua santa, naturalmente, quell'acqua santa che di lì a poco proprio Scarpia prenderà per darla, metterla sulle mani, offrirla meglio alle mani della pia Floria Tosca, con untuosa maniera, untuoso gesto. Beh, ora basta con i commenti, andiamo a sentircela questa cantoria di Sant'Andrea della Valle.
Ne son dolente, chi ha visto miscredente si guadagna un'indulgenza. Tutta quella cantoria presto in sacrestia, lo sapete, buona parte scellerato, buona parte fu spennato, sfragellato e piombato a Belzebù. E verinica parola, or ne giunce la notizia,
sempre vecchia la
e questa sera gran fiaccolata, veglia di gara a Palazzo Farnese, ed un'apposita nuova cantata con Floria Tosca. E nelle chiese inni al Signor, orbi avvestiti, non più clamor,
dopo dopo aver sentito i Fanciulli, che sono il coro di voci bianche del Teatro alla Scala, nella celeberrima edizione diretta da Victor De Sabata, in cui Maria Callas è Tosca e Giuseppe Di Stefano Cavaradossi e Tito Gobbi Scarpia, c'è un altro bambino in quest'opera, che è il famoso Pastorello, che appare in questa scena di grande serenità all'alba su Roma, il Pastorello che con la sua greggia passa sotto Castel Sant'Angelo e fa risuonare uno stornello romano: io dei sospiri te ne rimanno tanti. E il testo fu scelto, fu confezionato appositamente per riprodurre la spontaneità, l'ingenuità di questa voce di bambino, di Pastorello cantore. Oggi purtroppo questa parte, che è un cameo davvero preziosissimo, viene affidata spesso a dei bambini un po' troppo educati vocalmente, soprattutto nei teatri stranieri, naturalmente, dove provengono da illustri compagine di cori di voci bianche come Wienersänger Knaben, piuttosto che il Tölzer Knaben, oppure educatissimi bambini di colleges inglesi, mentre invece la voce del bambino Pastorello dovrebbe essere una voce non così ben impostata, ma un po' più sguaiata. Naturalmente è un piccolo sociaro che non può cantare come un ragazzino del King's College Choir di Cambridge. Nell'edizione di sabato il bambino canta davvero all'italiana, con questa tono popolaresco quale gli compete. Sentiamolo, perché poi dopo i sonagli delle le campanelle della greggia del Pastorello, comincerà invece il concerto delle campane all'alba su Roma, le chiese di Roma che si svegliano alla preghiera e che danno su questa meravigliosa pagina sinfonica il senso della diffusione, del controllo, dell'oppressione un po' soffocante affidata appunto al simbolo delle campane moltiplicate nel paesaggio romano della chiesa, che è una chiesa del Papa Re, è una chiesa temporale e non soltanto spirituale, è una chiesa anche poliziesca, come abbiamo già visto con il barone Vitellio Scarpia. E voltiamo pagina perché andiamo verso l'ultima opera di Puccini, che è l'ultima opera in cui compaiono dei bambini, voci di bambini. Non compaiono in scena propriamente, ma vengono ascoltati, e la partitura ci dice devono essere ascoltati nitidamente, quindi in una posizione per la quale possa essere garantito al pubblico di leggere questa linea di voci di bambini lontani, questa specie di altrove che si pone rispetto al popolo di Pechino, alla crudeltà che viene messa in scena nelle esecuzioni capitali del primo atto della Turandot. È un contrasto formidabile, come appunto la purezza a fronte del bagno di sangue, delle scene di gratuita crudeltà a cui il popolo assiste, affamato e assetato di sangue, per i capricci della gelida principessa che stermina tutti i suoi pretendenti, incapace di risolvere i famosi enigmi. La melodia di questi bambini, ma magari di questo parliamo dopo, invece vediamo da dove potrebbe essere venuta l'idea Puccini di questi bambini che sono un altrove, un altro mondo, un mondo di perfezione e nello stesso tempo di purezza, quindi il contrario della gelida crudeltà di Turandot. Potrebbero essere venuti da La donna senza ombra di Richard Strauss, che va in scena nel 1917. Come tutti sappiamo, Turandot non viene finita, ma due anni dopo, completata da Franco Alfano, verrà presentata alla Scala. Quindi 9 anni dopo La donna senza ombra di Strauss, ma quando Puccini pone le ultime note della parte che lui riesce a completare, e siamo nel 24, quindi solo 7 anni dopo. Ma Puccini era ovviamente aggiornatissimo, in particolare sulle vicende musicali del suo diretto competitor, del suo rivale. Erano i due compositori più rappresentati in Europa, nel mondo, in quegli anni, e si dividevano davvero le fortune e i proventi anche di queste opere di grandissimo successo. Erano i due galli, insomma, nel pollaio del teatro lirico di quegli anni. Come forse saprete, La donna senza ombra, questa fiaba che è una sorta di flauto magico moderno di Hugo von Hofmannsthal, piena di simboli, di allegorie, finisce con il duetto d'amore di Barak, il tintore, e della sua sposa, che era reticente e renitente alla generazione, a voler generare dei figli, che finalmente ritrovano la loro unione anche fisica, e quindi si dispongono a creare nuove vite, e queste nuove vite rispondono da lontano, i Neugeborenen, i figli non nati, che arrivano a far sentire la loro voce nel potentissimo, opulento finale della Donna senza ombra, che ora ascoltiamo nell'edizione diretta da Georg Solti con i Wiener Philharmoniker. E chiudiamo quindi con due esempi di questa che potrebbe essere una, come dire, un piccolo furto di Puccini, almeno dell'idea. La melodia cantata dai bambini subito dopo l'apparizione della luna o testa mozza, momento magicissimo di Turandot, è una melodia chiamata Moli Wa, cioè fiore di gelsomino, una delle varie melodie autenticamente cinesi che Puccini aveva rintracciato in diverse fonti, in particolare una Chinese Music pubblicata a Shanghai nel 1884 da un certo Van Alst, che gli è stata rintracciata, un volume antologico di melodie cinesi. Questa fiore di gelsomino è il profumo di una, di un mondo migliore, di una confortante realtà, però purtroppo allontanata proprio anche dal punto di vista della spazializzazione sonora nell'irrealtà. Allora, ascoltiamolo nell'edizione diretta da Zubin Mehta con London Philharmonic Orchestra. questa pagina che avete ascoltato dal primo atto di Turandot e che ha in sé una melodia cinese autentica, in realtà Puccini la maschera un po' armonicamente, quasi a mitigare l'esotismo della melodia con alcune armonie che invece la pongono in una modalità di riferimento quasi liturgico e che combinano, insomma, l'Oriente con l'Occidente, potremmo dire cinese ma non troppo, perché c'è dentro un po' di tono misolidio gregoriano. È una specie di camuffamento dell'originale cinese, anche per rendere in qualche modo più rituale a tutti gli effetti l'apparizione di questi bambini in questo rito crudele che è il primo atto di Turandot. E poi ascoltiamo dal finale di questo atto il bando di nuovo ripetuto: popolo di Pechino, la legge è questa, cioè il mandarino che annuncia le regole degli enigmi che vengono sottoposti ai pretendenti e le conseguenze di questo cimento al quale chi non risponde, chi non riesce a sciogliere gli indovinelli, dovrà poi offrire la propria testa in pegno, verrà decapitato. E subito dopo aver ripetuto questa legge, questo bando, i bambini ritornano come un contrasto, ancora una volta, geniale, un contrappunto di espressione, che è uno dei tanti motivi per cui Puccini è così grande, è così sorprendente sempre ed è così infallibilmente teatrale. E allora, alla vigilia quasi del centenario pucciniano, lo ricordiamo così, con queste voci, con questa speranza anche, che le voci dei bambini portano nella fiaba terribile della principessa di Gelo Turandot. A voi un carissimo saluto da Alberto Battisti e da Giovanni Mori, fedelissimo nel suo compito di gestore tecnico di questa trasmissione.
Abbiamo trasmesso Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.
ba 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 ba